Chiari era di una grandissima intelligenza, eh?
Io ho sempre
Molto
considerato
apprezzata,
Chiari un'intelligenza
ma
obliqua.
anche
La
come
particolarità di questo
velocità
uomo
dei
è che è stato molto
percorrenti,
abile a sfiorare tutte le discipline senza addentrarsi in nessuna disciplina.
Chi è che fa le fotografie senza guardare neanche la macchina fotografica? Lui era
molto
fatto così.
veloce di pensiero.
Così la libertà di poter fare delle cose che praticamente, se non ci
Sixties
pensavi,
was based on
sembravano
total liberation. And Chiari was a liberator. That was his art.
Giancarlo Cardini, Alvin Karen, Giampiero Frassinelli, Daniele Lombardi, Paolo Masi, Lara Vinca Masini, Gianni Pettena e Renato Ranaldi parlano di Giuseppe Chiari.
Io credo, ma non sono affatto certo, che abbia incontrato Chiari e conosciuto Chiari per la prima volta durante le cose di Art Tapes, durante le registrazioni di Art Tapes. Poi dopo invece siamo diventati amici anche al di fuori del contesto Art Tapes, ci siamo visti, sentiti. E la nostra era un'amicizia un po' strana, nel senso che ci vedevamo spesso, molto spesso, per qualche giorno, in generale per fare cose insieme, e poi si spariva. Lui spariva, io sparivo, insomma, per magari 6 mesi, un anno, quasi non ci si vedeva. E poi mi ritelefonava o io lo chiamavo per qualche cosa, si rifaceva un'altra cosa, ma era una specie di collaboratore anche subalterno, ma anche episodico, diciamo, delle sue cose. E poi insomma c'era questa cosa che io gli seguivo perché c'avevo la macchina, sapevo disegnare e quindi per queste cose qui. E poi
Giampiero Frassinelli, nato nel 1939, architetto, vive a Firenze. Nel 68 entra a far parte di Suprastudio, gruppo tra gli esponenti di punta dell'architettura radicale italiana.
Una delle cose che mi ricordo più interessanti, diciamo, delle cose che ricordo con lui è stato l'allestimento della sua partecipazione alla Biennale, quella in cui gli avevano dato questa parete e io ero lì perché c'era anche la Lara, quindi davo una mano e così via. Ma Chiari arrivò, se non mi sbaglio, il giorno prima dell'inaugurazione, che io gli dissi: Beppe, ma qui c'è la tua parete e l'è tutta vuota. E dice: guarda, non ci metto tanto a riempirla. Guardò la parete e disse: accidenti, ma è grande, Dice: trovami una scala. Faccio: Beppe, ma il giorno avanti dell'inaugurazione le scale c'è 3 persone sopra. Insomma, riuscì a trovare una scala.
L'opera di cui parla Frassinelli è L'arte è una piccola cosa, scritta a mano su un muro. Se vi capitasse di rivederlo, compare nel film Vacanze intelligenti.
È proprio quello, sì,
con
sì.
Alberto Sordi e Anna Longhi.
È quella lì, sì. La scala l'ho trovata io, eccoci.
Ma che cos'è?
Che cos'è?
Che vuol dire?
Che vuol dire? Agu, non mi domanda tutto a me. No, ma...
Per umanesimo disumanesimo, anche lì io ero l'addetto, diciamo, a seguire gli artisti che andavano a scegliersi i posti, no?
Umanesimo disumanesimo nell'arte europea 1890-1980 è una mostra curata da Lara Vinca Masini a Firenze nel 1980. Oltre alla sezione storica nel Palagio di Parte Guelfa, la mostra coinvolse 10 artisti europei chiamati a intervenire in altrettanti cortili e piazze della città.
Mi sembra che in un primo tempo la Lara avesse selezionato solo una serie di chiostri rinascimentali, ma il Beppe non era tanto convinto e mi sembra, devo dire, perché la mia memoria sta calando drasticamente, che abbiamo fatto diversi giri per il centro di Firenze e alla fine lui trovò questo posto in piazza Santa Elisabetta, no? Che è quella piazzettina di fianco al corso, la guardò eccetera eccetera, ma non è che mi disse: ah, questo mi piace eccetera. Quando stavamo gli ultimi giorni chiudendo, no, tutte le problematiche sterminate di quella mostra, lui mi disse: guarda, io devo mettere un cartello in piazza Santa Elisabetta. E gli disse: va bene, il cartello l'hai preparato? Sì, mi fa. Dice: allora si andò, non so neanche se ci andai io insomma, il cartello consisteva nella frase: in questa piazza c'è un legno molto vecchio. E il legno molto vecchio era che, non so se ce l'hai presente, passando sotto l'arco e proseguendo a diritto, sulla destra, in un angolo, c'è uno sporto di questi di tipo medievale con delle mensole di legno che reggono una stanza sporgente. Ecco, quello era il legno molto vecchio. In altre occasioni il suo lavoro era una cosa quasi impossibile. A un certo punto mi convocò, lui non aveva macchine e non guidava. Mi disse, dicevi, tu mi devi dare una mano perché io voglio fare una ricerca sulla cupola dei Brunelleschi, dove si vede la cupola nei dintorni di Firenze, i punti dove si vede la cupola. Che si cominciava ad andare. L'andavo a prendere la mattina, si stava lì, magari si mangiava qualcosa fuori, poi dopo qualche ora si tornava. E lui faceva queste foto ai punti dove si vedeva la cupola senza guardare in macchina, così, con un gesto, capito? Per cui queste foto, nel 99% dei casi, la cupola non la vedevano nemmeno, capito? Ma era il suo modo di approcciarsi, diciamo, alla fotografia. Lui non era ovviamente un fotografo e non era nemmeno uno interessato strettamente alla cupola di per sé stessa. Queste foto, che io non ho poi mai visto, erano delle sicuramente delle foto sfocate, eccetera, eccetera, in cui la cupola non si vedeva, però rappresentavano in un certo modo il luogo da cui la cupola si vedeva, capisci? Quindi c'era questo raccordo fluxus tra l'oggetto, il soggetto e l'azione. Ecco. Chi è che fa le fotografie senza guardare neanche la macchina fotografica e in certi casi senza nemmeno aprirla, accenderla nel senso, capito? Quando si trovava alla vista della cupola, magari lontanissima tra gli alberi, eccetera, gli andava bene, però insomma bisognava cercarla. Non è che lui guardava nelle piante, si preparava e guardava nelle piante dove poteva allinearsi la cupola con la strada o cose del genere. Certe volte la si trovava per caso, perché a un certo punto o io o lui si guardava di fianco e c'era la cupola, capito? Ecco. Era tutto un insieme di cose molto poco organizzate. Quello lui era fatto così, non gli interessava proprio nemmeno che fosse catalogare i posti da cui si trovava, si vedeva la cupola, era la cosa che gli poteva interessare di meno, insomma, capisci? Ma era un personaggio straordinario, devo dire, era uno con cui si parlava quasi per niente di cose sue, del suo lavoro, ma si parlava moltissimo delle altre cose, di tutto l'insieme delle cose del mondo, insomma, capito? Poi siamo andati insieme a cena con la moglie, io con la mia compagna, eccetera, eccetera. Insomma, quindi eravamo amici, però, come ti dico, non è che si parlava del suo lavoro, neanche lui mi chiedeva di mio, ci mancherebbe altro, proprio. Erano due mondi completamente diversi. Comunque, quando noi si andava a casa di Beppe, le rare volte, come dico, che siamo andati, non è che lui ci ha mai fatto vedere quello che faceva, mai si parlava di tutt'altro, di cucina, di cose del genere, ma non d'arte, non di cultura. Lui non era interessato a quello che facevo io e io non. Io ero interessato a quello che faceva lui, andavo sempre alle mostre, spesso ai concerti, se non erano troppo fuori mano, eccetera. Però era un discorso tra me e l'evento, insomma, non certo che lui mi spiegasse, eccetera. L'unica volta in cui mi ha spiegato qualche cosa è quando mi ha chiesto di fargli i disegni degli strumenti musicali. C'è stato un momento in cui, quello me lo spiegò anche molto bene, mi disse, guarda, mi hanno il sindaco di non so dove, un paese toscano, dice, mi ha chiesto di fargli uno strumento musicale per la piazza del paese, molto interessante. Sì, dice, allora se per favore mi fai il disegno io ti spiego come l'è fatto. Sì, che lui mi spiegò a voce come voleva questa cosa. Dopodiché io feci un disegno, glielo portai a vedere, lui mi disse no, ma non così, un po' con là, cioè, ma in generale nemmeno, andava bene, era come la fotografia, capito? Era come il rapporto con la fotografia. E lui faceva le cose che voleva fare senza giustificarle, senza nemmeno understatement, così, lui diceva questo, si fa questo, basta. Era di solito così spiazzante nelle sue azioni artistiche che la gente rimaneva abbastanza a bocca aperta sempre, e quindi la bocca aperta era semplicemente non si parlava, capito? Poi non si poteva mai dire che lui fosse inutile, sciocco nelle sue azioni, mai, perché era sempre puntualissimo sulla piccola cosa che faceva, che era appunto sempre una cosa minimale, ma era sempre puntualissimo, capito? Io non ho mai considerato il suo lavoro un gioco o uno scherzo, assolutamente, si vedeva benissimo che era uno, ho dovuto anche difenderlo in diversi casi, perché trovavo gente che diceva Giuseppe Chiari, ma che fa delle butade. Io ho sempre detto assolutamente no. Quando io ho avuto a che fare con cose che riguardavano il suo lavoro, so benissimo quanto lui lavorava sulla sua idea e quanto tempo, l'ho sempre detto alle persone con cui parlavo, tu non hai idea di quanto Beppe ha girato per trovare il legno vecchio di umanesimo di disumanesimo. Lo so perché l'ho accompagnato in molti posti. Questa era una cosa che la maggior parte delle persone non capiva assolutamente. Pensava semplicemente che lui si alzasse la mattina e ci avesse questi ideuzza, capito, da pubblicare, capito? Invece non era assolutamente vero.
Per le altre interviste a Alvin Karen, Giancarlo Cardini, Daniele Lombardi, Paolo Masi, Lara Vincamasini e Renato Ranaldi, radiopapesse.org.
È un bel personaggio, sì, sì. Era un personaggio che prendeva subito,